Buonasera a tutti, direi che siamo al completo. Se il segretario mi vede, direi che possiamo procedere con l'appello e l'inizio della seduta. Vediamo se la dottoressa Ian. Eccoci. Buonasera, dottoressa.
Buonasera a
Se
tutti, buonasera a tutti.
possiamo
Buonasera.
procedere con l'appello.
Vado con l'appello? Ok. Un attimo, dovete avere pazienza stasera che sono. Ok, perfetto. Dunque, Francesco Zuffi.
Presente.
Formentini.
Presente.
Venturelli.
Presente.
Fabri Maria Cristina. Mereu
Presente.
Tamara.
Presente.
Melli Lorenzo. Cappelli Lara. Romagnoli Davide.
Presente. Presente.
Bergonzini Silvia.
Presente.
Piccinini Sabina.
Presente.
Soli Ivano.
Presente.
Rossi Luciano. Piccinini Sabina.
Ci sono.
Perfetto. Zanoli Mirko.
Presente.
Bene. 13 su 13.
Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Questo Consiglio Comunale vi chiedo gentilmente di spegnere gli audio, per favore, perché sento qualche ritorno. E, come avete visto dalla convocazione, si tiene all'interno delle celebrazioni per la festa di liberazione organizzata dal Comune di San Cesareo sul Panaro ed ha un unico oggetto della.
Rimbomba, sindaco, rimbomba tutto.
Si sente meglio adesso? Dicevo, riparto, scusate, piccoli inconvenienti tecnici che non risolveremo mai. Questo Consiglio Comunale straordinario, straordinario più che altro per il contesto in cui è inserito, perché si svolge in forma assolutamente ordinaria, è organizzato dal Comune di San Cesareo sul Panaro e indetto all'interno delle celebrazioni per la festa della liberazione. E reca un unico punto all'ordine del giorno che avete ricevuto come proposta di delibera, che è la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini. Io, prima di lasciare la parola, vi chiederei solo, e prima ovviamente di aprire e introdurre l'atto, vi chiederei gentilmente nel corso del dibattito di limitare e compattare il più possibile gli interventi ed evitare di fare un botta e risposta, insomma, anche per l'organizzazione e la fruizione da parte di chi segue. Quindi idealmente un intervento, poi chiaramente dichiarazioni di voto sempre possibili dopo per questo, ma vi chiedo cortesemente collaborazione in merito. Allora, vi presento l'atto e vi do, se mi sentite bene, la relazione illustrativa che ho pensato in qualità di sindaco di leggere al Consiglio come introduzione a questo atto. Al Consiglio Comunale di San Cesareo sul Panaro, stasera riunito in forma ufficiale, in qualità di sindaco porto, anche a nome della Giunta Comunale, la proposta di revoca della cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini, con deliberazione numero 706 del 22 maggio 1924. La motivazione di questa proposta di revoca è specificata nell'atto, ma vorrei comunque soffermarmi su questo aspetto. Per spiegare la proposta che questa amministrazione stasera porta al Consiglio, basterebbero poche parole. Un paese come il nostro, che affonda le proprie radici in valori come la libertà, la democrazia, il rispetto, il dialogo, non può contemplare fra i suoi cittadini onorari una figura che è passata alla storia proprio per aver prevaricato e umiliato questi principi. Per dirla breve, siamo incompatibili. Badate bene, non si tratta, come sento troppo spesso dire, di un tentativo di riscrivere o cancellare la storia. La storia fortunatamente rimane e questa serata ha preso le mosse proprio da una ricerca storica che abbiamo condotto nell'archivio comunale. La delibera del 1924 rimarrà negli archivi comunali a disposizione di storici, appassionati e cittadini che potranno consultarla a proprio interesse al pari di qualsiasi altro documento del nostro comune. Pur non condividendo quindi il conferimento della cittadinanza deliberata a suo tempo e men che meno le motivazioni che hanno condotto a quella decisione, nutro però un profondo rispetto per tutti gli amministratori che nel tempo si sono succeduti alla guida del nostro comune e invito tutti i consiglieri a riprendere mano i verbali, gli scritti e gli atti deliberati dal nostro consiglio anche nel dopoguerra. Ne troverete un senso delle istituzioni, un rispetto per le figure istituzionali e un orgoglio di rappresentare la cittadinanza che oggi, se non del tutto perso, risulta di certo molto attenuato. Quest'ordine del giorno non vuole quindi cancellare nulla, semmai vuole aggiungere qualcosa. Vuole aggiungere una tappa in un percorso che parte da molto lontano, parte dal 1924, dal riconoscimento di una cittadinanza onoraria conferita quando ancora il capo del fascismo era agli inizi del proprio potere, ma che già allora poggiava sull'oppressione, sulla violenza, sulla repressione e sull'intimidazione. Un percorso di progressiva affermazione della dittatura che è proseguito con le tappe più buie della nostra storia recente, le leggi razziali, l'ideologia di regime, l'abbraccio con il nazismo, la guerra, gli eccidi. Queste tappe hanno lasciato ferite profonde che sono scolpite nei cippi, che sono ricordate nei luoghi della memoria delle nostre terre, anche a San Cesareo sul Panaro. Questo percorso non si è quindi esaurito con la guerra di liberazione, la cui festa in questi giorni viene celebrata in tutta Italia. Altre tappe sono state aggiunte da coloro che negli anni si sono preoccupati di mantenere viva la memoria di quei giorni. Si sono occupati di avere cura dei valori su cui si fonda la festa della liberazione. Questo Consiglio Comunale ha stasera l'opportunità e, a mio parere, l'onore di aggiungere un'altra tappa a questo percorso. Nel costante impegno che ogni anno perpetriamo per onorare e promuovere questa ricorrenza, un primo risultato lo abbiamo già ottenuto. A seguito della presentazione di quest'ordine del giorno, erano anni che la festa della liberazione non faceva tanto parlare di sé nel nostro paese. La copertura mediatica di questa iniziativa dell'amministrazione comunale è stata di grande rilievo. Lo dico non perché questo fosse lo scopo della nostra proposta, ma perché è stata l'occasione per riportare il 25 aprile al centro del dibattito pubblico. Sotto questo aspetto possiamo già dirci contenti. Nel clamore di questa copertura non sono mancate le posizioni critiche, alcune delle quali vorrei riprendere. Mi ha particolarmente colpito sentire parlare di iniziativa inutile e non prioritaria, come se ci fosse bisogno di richiamarci al difficile periodo in cui stiamo vivendo. Non ce lo siamo dimenticati e sono consapevole che questo atto pare meramente simbolico e valoriale. Credo però che come amministrazione non abbiamo la facoltà di lasciare indietro nulla. Siamo chiamati ad affrontare la pandemia e la crisi economica in atto, ma dobbiamo lasciare indietro la cultura? Dobbiamo lasciare indietro tutte le azioni di promozione dello sport, dello svago, della socialità, solo perché abbiamo altre contingenze? Se ci guardiamo attorno, sono proprio questi i giorni in cui ci siamo resi conto dell'importanza di tutti quegli aspetti che prima davamo per scontati, come stare con gli amici o i familiari, come viaggiare, uscire di casa e svagarsi. Sostenere che occuparsi della festa della liberazione non sia prioritario significa non aver percepito in questi mesi l'importanza vitale di tutte le attività che riempiono la nostra vita. Mi preme inoltre fare una considerazione sull'opportunità di revocare la cittadinanza onoraria a una persona defunta tanto tempo fa, lontana dalla stretta attualità. Il valore di questo atto non è di certo sostanziale. Sono consapevole che si tratta di una questione amministrativa di poco conto, ma non di poco conto sono le motivazioni. E se la figura di Benito Mussolini pare lontana nel tempo, chissà cosa si dirà della proposta oggi promossa da tutte le forze dell'ordine del nostro paese per la concessione della cittadinanza onoraria nei comuni d'Italia al milite ignoto. Forse i due carabinieri che proprio ieri sono venuti a consegnarmi a mano la richiesta per conto della Legione Carabinieri Emilia-Romagna non si sono certo chiesti come faremo a notificare la cittadinanza al milite ignoto. Forse si sono limitati a pensare che potrebbe essere un onore per chi rappresenta lo Stato sul territorio dare seguito a questa richiesta per l'alto valore istituzionale che comporta, lo stesso valore istituzionale che oggi ci porta a proporre questo atto. Sempre in questi giorni, e mi avvio alla conclusione, ho sentito mettere in discussione i valori che questa amministrazione promuove. Il pretesto è stata l'approvazione della mozione che proponeva l'intitolazione di una via o una strada ad Elia e Giovanni Repetto. Di fronte a queste illazioni ho già a più riprese precisato che il mio intento era quello di promuovere una ricerca storica su queste figure e che se fossero emerse posizioni vicine al regime sarei stato il primo a riconoscere l'inopportunità di un'intitolazione a chi, come Giovanni Repetto, pur non essendo fascista, ha comunque manifestato pieno sostegno al regime e al conferimento di questa cittadinanza onoraria. Possiamo essere amministratori bravi o meno bravi, e tutto o quasi nel nostro agire amministrativo si può discutere, ma non si possono discutere i valori. Ho preso parte da simpatizzante alla prima celebrazione del 25 aprile quando avevo 19 anni. E appena ventenne ho avuto l'onore di essere fra gli oratori di un comizio pubblico per conto dell'allora sinistra giovanile. Da allora, ogni anno, nel ricoprire diversi ruoli amministrativi, ho sempre lavorato fondando le mie azioni su questi stessi principi. Chi mette in dubbio la mia e la nostra adesione ai valori della resistenza, dell'antifascismo, della Costituzione, o è distratto o è in malafede, o forse entrambe le cose. Questa è infatti una di quelle occasioni in cui il mio auspicio è che il Consiglio sappia unirsi attorno ai valori fondanti del nostro Stato moderno. Gli stessi valori che con le regolarità ci permettono di riunirci in adunanza per dibattere, anche se in disaccordo, ma sempre in un contesto tale da permetterci di esprimere senza timore il nostro dissenso reciproco. Dissenso che invece è costato la vita alle figure che ogni anno ci troviamo a celebrare. Non posso sapere dove condurrà il percorso che è iniziato con la delibera del 22 maggio 1924, ma posso con certezza affermare che questa sera questo Consiglio ha l'occasione per mettere una nuova tappa importante sulla strada della riaffermazione dei valori della democrazia e della libertà. Lo dobbiamo, come detto, alle tante persone che hanno dato la vita in modo che fossimo qui oggi, qui stasera. Lo dobbiamo a Livio Orlandi e Ettore Magni e agli altri martiri del Panaro, compresa Gabriella degli Esposti, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, non solo martire, ma anche figura chiave del femminismo italiano. Lo dobbiamo ad Arturo ed Hermes, i fratelli Altioli, alla cui memoria ogni anno onoriamo i luoghi simbolo del loro eccidio. Lo dobbiamo agli altri caduti della libertà, come Antonio Maccaferri, come Otello Bergonzini, come Arturo Rossi, come Florino Manfredini, come Vermiglio Roversi, come Gino Grillenzoni. Lo dobbiamo alle tante figure meno note che hanno pagato con la vita, ma anche a tutti coloro che nell'Italia liberata e repubblicana si sono prodigati per far giungere fino a noi la storia della resistenza. Per tutti costoro e per tutti i motivi che ho citato, auspico che questa sera il Consiglio Comunale di San Cesare sul Panaro sappia, attorno a questa proposta, far prevalere i tanti tratti unitari rispetto ai pochi elementi distintivi. Grazie. Vi lascio la parola per gli interventi, vi chiedo gentilmente, come al solito, di alzarmi la mano o di comunicarmelo tramite chat. Vedo il consigliere Romagnoli, prego.
Chiedo una cosa, si sente male, sindaco, si sente la voce dopo, continua a sentirsi, è un difetto mio?
Può essere che hai acceso Facebook e quindi magari senti il rimbombo dell'audio.
Io sento bene. Proviamo ad andare avanti. Prego, Romagnoli.
Buonasera a tutti. Mi sentite bene? Così per... Ok. Solo chi conosce la storia può trarne beneficio non commettendo gli stessi errori del passato. Revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini può sembrare di secondaria importanza rispetto ai problemi che oggi stiamo vivendo, ma analizzandone accuratamente il ruolo ricoperto da questa figura nello scenario politico italiano del Novecento è il minimo che si possa fare per condannare alcuni suoi decreti. Nel 1938 il Duce, forse per mania di protagonismo, forse per assoluta negligenza, promulgò in Italia le vergognose leggi razziali, frutto della sudditanza italiana a favore della Germania, culminata col patto d'acciaio. Da un giorno all'altro, oppositori al regime, emarginati della società nonché gli ebrei, furono dapprima rinchiusi in ghetti, o meglio carceri a cielo aperto, poi internati in lager nazisti sparsi per tutta Europa, segnando una delle pagine più buie e disumane della storia recente. Al tema di questo consiglio si oppone una mozione già approvata da questo stesso consiglio a favore della cittadinanza onoraria conferita a Liliana Segre, sopravvissuta nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Donna forte, coraggiosa, la cui figura è diventata simbolo della memoria e della resistenza. Resistenza non vista solamente come guerra tra invasori e partigiani, bensì come reazione alle umiliazioni subite nel corso della propria vita solamente perché è nata ebrea. Il tema del razzismo purtroppo è ancora piuttosto diffuso, nonostante siano passati diversi anni dalla promulgazione di queste leggi che in realtà incitavano questo tipo di fenomeno sociale. Alla luce di quanto detto prima, sorgono alcune considerazioni spontanee. Giudicare questo consiglio come ultima spiaggia, così definito da un consigliere di opposizione, lo trovo inadeguato ed irrispettoso nei confronti di chi fu perseguitato e di chi subì gli effetti dei decreti promulgati durante il ventennio. Da ultima spiaggia c'è solo il comportamento dello stesso consigliere, il quale non ha partecipato per sua scelta al conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. Può convenire con me, consigliere Rosi, che il periodo storico attuale le permette di partecipare o meno al voto in maniera libera e democratica, senza imposizioni dall'alto. Non si può dire la stessa cosa per chi ricopriva il nostro ruolo un secolo fa. Perché non votare la cittadinanza onoraria di una sopravvissuta alla Shoah? Capisco che la signora Segre non possa vivere fisicamente in tutti i comuni dove ha ricevuto questa onorificenza, ma il suo esempio e i suoi sani principi credo possano essere un esempio per le generazioni future e rendere questa società più aperta in un mondo attanagliato dal pregiudizio e dalla scarsa intelligenza di chi lo abita. È vero, consigliere Rosi, non tutti staranno dalla nostra parte, come dice lei. Molti avranno altri pensieri per la testa, come arrivare alla fine del mese, avere un lavoro, garantire un futuro migliore ai propri figli e sognare un mondo migliore. Per farlo, come scrisse Bertolt Brecht, occorre vedere e non guardare in aria, occorre agire e non parlare. Solo il popolo può arginare qualsiasi forma di individualismo al potere, Ma ora non cantiamo vittoria troppo presto, perché ciò che sembra passato in realtà può ritornare in brevissimo tempo. Queste sono le ricorrenze da sfruttare per ribadire un concetto fondamentale. Il fascismo ed il suo massimo esponente non hanno migliorato le cose, non hanno portato al tanto desiderato progresso, anzi, ci hanno lasciato un paese da ricostruire da capo a piedi. Il fascismo ci ha messo l'uno contro l'altro, italiani contro italiani, uomini contro uomini. Ed è per questo che voterò convintamente la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.
Grazie al consigliere Romagnoli, la parola al consigliere Mereu.
Buonasera a tutti. Quando abbiamo scoperto della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, abbiamo capito subito di dover fare qualcosa di concreto per chiudere un cerchio, per far capire definitivamente da che parte stiamo e come la pensiamo. Abbiamo sentito la necessità di porre rimedio a questa ingiustizia. E ci è parso subito chiaro che chi, come lui, ripudiava le persone che considerava diverse e inferiori, per razza e genere, come ad esempio gli omosessuali, andasse condannato anche a posteriori. Il fascismo, e Mussolini che ne è il massimo esponente, perseguitò gli omosessuali, anche se il codice penale Rocco non conteneva una specifica normativa anti-omosessuale. Nel progetto iniziale del codice Rocco era previsto un articolo, il 528, che puniva i colpevoli di relazioni omosessuali in Italia. Nonostante la sua cancellazione, la repressione verso gli omosessuali venne affidata alla polizia, che provvedeva, nel migliore dei casi, a schedarli, arrestarli o a confinarli. Con l'espediente dell'offesa al pudore, vennero create vere e proprie squadre anti-gay con il compito di scoprirli e incastrarli. E mentre alcuni fortunati, si fa per dire, venivano ammoniti, la maggior parte veniva confinate in isole sperdute come ad esempio Ustica e le Tremiti. Altri invece furono condannati ai lavori forzati nelle miniere di Carbonia, centro minerario fondato dal regime in Sardegna. Ancora peggio se l'omosessuale era donna. In questo caso era interpretata come segno inequivocabile della presenza del demonio o addirittura era classificata come una manifestazione di isterismi da curare psichiatricamente. La parola omosessuale non si pronunciava mai, così se ne negava l'esistenza. Ancora oggi, nonostante sia finito il ventennio fascista, gli omosessuali continuano ad essere discriminati e anche se non vengono confinati fisicamente come allora, parte della società di oggi continua a vederli come un problema e persevera ad emarginarli nelle migliori delle ipotesi. È più che mai importante, sia a livello sociale che culturale, portare avanti valori di libertà, uguaglianza di razza e di genere per evitare che fenomeni come il fascismo possano nuovamente impedire i prassi dell'omofobia o qualsiasi altra forma di discriminazione. Evocare la cittadinanza a colui che ha tolto la dignità ai cittadini nel giorno della liberazione significa piena attuazione all'articolo 3 della nostra Costituzione, sostenendo la parità senza sanzione alcuna. Grazie.
Grazie al consigliere Mereu, la parola al consigliere Bergonzi.
Buonasera a tutti, mi sentite? Questo Consiglio Comunale ha come tema la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, rinvenuta per caso tra vari atti e documenti storici del nostro comune. Riteniamo sia molto importante, a nostro avviso, anche se la persona in questione non potrà ribattere o dolersene, revocare questo status quo, in quanto non conforme alle idee liberali, democratiche ed antifasciste del nostro Paese. Ricordiamo che l'apologia del fascismo è reato e vede come suo pilastro la figura del Duce. Pertanto riteniamo necessario rivedere e rimuovere questo riconoscimento, che dovrebbe essere concesso a un individuo da un comune o da uno Stato per il suo impegno o per le sue opere meritorie, in quanto totalmente in contrasto con la visione di legalità, libertà e democrazia. Scegliamo una data prossima al 25 aprile, festa di liberazione dalla dittatura nazifascista, ricordando proprio che il 22 aprile fu liberato San Cesario, il nostro comune, come simbolo strettamente collegato al sacrificio fatto dai tanti partigiani di ogni strato sociale o fede politica e religiosa, come risarcimento per la libertà del nostro paese. Mai come in questo periodo, fatto di restrizioni e sacrifici dovuti alla pandemia, dove, come dice lei, consigliere Rosi, la gente è allo stremo su più fronti, dovremmo capire ancor meglio la gravità di una situazione voluta da una persona di dubbia moralità che ci ha portato volutamente in guerra, con tutte le conseguenze orribili e drammatiche che possiamo studiare o ascoltare dagli ultimi testimoni ormai rimasti a tener vivo il ricordo degli orrori passati. Sono cresciuta con i racconti quasi incredibili della guerra e del bisogno di lottare per i diritti cancellati dal Duce e dal fascismo. Come nipote di un ex partigiano, con tanto di medaglie al valore, attestati di riconoscimento da parte degli alleati e tesserata ampi, sono rimasta molto turbata nell'apprendere questa notizia. Ritengo quindi, a mio avviso, doveroso togliere la cittadinanza onoraria a una persona, vivente o no, che non ha nessun merito per averla ricevuta. Mi dispiace dover sottolineare anche una battuta ironica riguardante un'ipotetica seduta spiritica per mettere a conoscenza la suddetta persona della revoca. Non mi pare che si invochino tali metodologie quando vengono promosse mozioni per intitolare strade a persone non più in vita. Aggiungo per finire che questo Consiglio non vuole togliere importanza o sviare l'attenzione dalla gravità del periodo storico che stiamo vivendo adesso come comunità. Ci è stato detto che non si può dare sempre la colpa al Covid per tutte le cose che rimangono in sospeso. Ebbene, questa convocazione esula dal Covid, rimanendo invece ben salda al 25 aprile. Grazie.
Grazie Vergonzini. Mi ha chiesto la parola il consigliere Zanoli.
Buonasera a tutti. Allora, questa iniziativa di stasera, chiaramente non, io penso che pochi possano essere contrari a un'iniziativa di questo genere. Fra l'altro io mi duole purtroppo dovere, come posso dire, dare atto al fatto che sia nella prefazione che nell'introduzione di Zuffi, che nelle parole dei vari consiglieri che sono succeduti, non ho sentito una parola su un personaggio, so di essere un po', in quel caso qua, parte interessata, ma non ho sentito nessuno parlare di mio padre. Mio padre a San Cesario è stato uno degli amministratori più conosciuti, un comandante partigiano molto stimato. È stato anche un dirigente provinciale del Partito Comunista, era il vice di Riccò, quando era sindaco Riccò, è stato per tanti anni anche il segretario della sezione locale dell'ANPI, ma nessuno l'ha citato stranamente. Non vorrei che fosse per il fatto che io sono in consiglio e non sono gradito, e voglio sperare che non sia così, però Devo segnalare che purtroppo non ho sentito citare mio padre neanche in una parola. E mio padre San Cesario sapete tutti bene che è stato piuttosto conosciuto e piuttosto stimato. Tornando al discorso di prima, allora intanto sono felice di delle parole di Zuffi che diciamo comincia a parlare di non concedere, comincia ad affermare che probabilmente non è giusto concedere una via o una piazza a Giovanni Repetto, che era sindaco, che era il sindaco, diciamo, della giunta che concesse l'onorificenza a Mussolini. Io 4 mesi fa ve l'avevo accennato che era un podestà, qualcuno che era stato nominato nel 22, ma voi avete proceduto, podestà sindaco? ma era comunque nominato da Mussolini, eh? Non era eletto, era nominato dal Duce, Rosi. Quindi, come posso dire, vi doveva scattare un campanello d'allarme. Purtroppo, ragazzi, al contrario di me, che mi sono un po' documentato, non avete studiato, eh? Non avete studiato e avete fatto un bel patatrac, perché avete concesso, e non è vero che voi, quello che state raccontando non è vero, Zuffi, quello che hai raccontato prima, che la mozione vi impegnava a far prima la ricerca storica e poi dedicare una via. Quello lo puoi scrivere sui giornali, ma non lo puoi dire noi che eravamo in Consiglio Comunale. Perché quella mozione ti impegnava in entrambe le cose, in contemporanea. E se voi, se voi alzavate la cornetta e telefonavate all'ANPI provinciale, che oltre diciamo a corrermi dietro per tirarmi la tessera immotivatamente, ha scritto anche delle parole abbastanza interessanti, su Repetto verso la metà di gennaio, vi cito solo alcune cose che hanno scritto il segretario dell'ANPI di Modena, su Repetto. Giovanni Repetto ha avuto funzioni pubbliche e politiche rilevanti per la vita di San Cesario e della provincia di Modena. Giovanni Repetto era uno dei quattro grandi proprietari terrieri di San Cesario, faceva quindi parte di quella categoria di agrari che, come ricorda in una sua testimonianza Don Alfonso Rondelli, durante il fascismo si comportavano come dei veri feudatari e che nei primi anni venti del Novecento assoldavano le squadracce fasciste che assaltavano ed incendiavano le camere del lavoro e di municipi, bastonavano sindacalisti, operai, mezzadri e braccianti. Questo è il quadro del personaggio a cui voi avete dedicato una via o una piazza all'unanimità fra le lodi sperticate al proponente Luciano Rosi. E io penso che se aveste un po' di dignità vi dovreste un po' vergognare di quello che avete fatto quattro mesi fa. Perché non è possibile che in quattro mesi diventa una persona da onorare con un'alta onorificenza e dopo quattro mesi bisogna correre dietro ai suoi atti che evidentemente erano indirizzati a quello che lui era, un fascista. Era un fascista, evidentemente, perché gli era dato lui l'onorificenza e comunque era stato incaricato dal fascismo ed era stato, anche se per un giorno, messo a fare il prefetto. Quindi vuol dire che c'aveva tutta la stima del fascismo. Quindi io spero che questo problema, cioè io spero che voi facciate intanto un mea culpa invece che dire che sono questioni demagogiche o roba del genere. Perché ragazzi, purtroppo potete anche sbagliare anche voi, stavolta non avete studiato, io ho studiato più di voi e vi siete sbagliati. Quindi, benissimo, togliere via la cittadinanza onoraria al Duce, ci mancherebbe. Come lista posso tranquillamente dire che noi siamo tutti d'accordo con l'iniziativa e spero che quanto prima prendiate atto di quello che avete fatto quattro mesi fa e gli poniate rimedio. Io penso che potrebbe essere un'ottima occasione quella che si dovrebbe profilare a breve con la mozione di rinascita locale, che si presterebbe molto per per quell'intento lì.
Grazie, consigliere Zanoli. Chi vuole intervenire? Non ho richieste. Consigliere Rosi, prego.
Posso, visto che siete in 14-15 contro 1, volevo anche ricordare che non dovrebbe essere il Consiglio Comunale rivolto a un consigliere. Siamo in causa segretaria, comunque non siamo in regime democratico. E adesso leggo io. Purtroppo questa sera saremo contro. Il conferimento nel 1924 della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini non fu un'iniziativa estemporanea del nostro comune. Il fascismo stava procedendo alla conquista del governo dopo il forte successo delle elezioni del 6 aprile 24, nella quale la lista nazionale aveva ottenuto il 60% dei consensi, senza che si ergessero argini istituzionali e nemmeno difese politiche capaci di arrestarne la marcia. Già nell'anno precedente, pochi mesi dopo l'insediamento di Mussolini al governo, furono diversi capoluoghi a onorarlo, come Bologna, Firenze, Ravenna e Napoli. Il 7 maggio 1924 venne inviato a tutti i prefetti italiani un telegramma per sollecitare i comuni al conferimento. Due anni dopo arriverà la dittatura. Aosta, Brescia, Salò, Ravenna, Bergamo, Augusta, Trieste, Aquileia, una cinquantina di comuni non hanno revocato la cittadinanza, rinviando al mittente l'accusa di dare fiato ai gruppi politici che si rifanno al fascismo. Giorgio Gori, sindaco PD di Bergamo, ha dichiarato, che non ha revocato la cittadinanza, ha dichiarato come se un fatto politico ormai consolidato e storicizzato, e revocarla sarebbe un errore e creerebbe fratture, e sarebbe revisionismo, quello di cui spesso ci accusate e che a voi fa tanta paura. Ci aspettavamo di vedere il territorio comunale disseminato in manifestini riportanti questo ordine del giorno, soprattutto per coloro che non leggono il giornale o che non vanno su Facebook. Ma non è stato così, poco male, nessuno sapeva prima, in pochi sapranno dopo. Per decidere quello che sarà votato questa sera, a nostro parere è importante approfondire il periodo storico, a partire dal biennio rosso tra il 19 e il 20, l'arrivo della spagnola, il razionamento del pane e del bestiame da utilizzare per i campi, le continue liti che sfociavano in consiglio comunale tra i grandi e i piccoli proprietari e che portarono alle dimissioni del sindaco Repetto e alla conseguente nomina di un commissario prefettizio. Zanoli, impara. Ricordiamo l'assalto alla caserma dei carabinieri di San Cesario con un morto e una ventina di concittadini incarcerati. Ricordiamo i cosiddetti fatti di Modena, dove morirono i sancesaresi Ezio Bosi e Giovanni Micheli, ai quali vennero intitolate due strade. Ricordiamo le liti in paese tra comunisti e socialisti di Spilamberto e di Piumazzo, ma anche gli incendi nelle stalle di Sereni, di Masetti, di Zuntini, di Repetto, di Lolli, di Bosi, e i furti di bestiame e di formaggio di tanti altri. Importante interpretare correttamente e contestualizzare il sentimento patriottico, desumibile anche dalle cerimonie per il Milite Ignoto, i telegrammi al re, al quale però non togliete per fortuna la corona, i continui incendi a stalle e fienili, i discorsi tenuti in municipio e in paese, dove la gente comune, contesto quello che è stato detto nella riunione precedente, faceva gara a comporre in rima al grido di Viva l'Italia, ma anche in concomitanza dell'acquisto del busto in bronzo di Benito Mussolini per l'Aula di Consiglio, per l'inaugurazione del monumento ai caduti con grandissima partecipazione di popolo. Le foto sono tante e i volti si vedono, come quando nel cortiletto della caserma venne piantato un albero a commemorazione di Bruno Mussolini. Speriamo che le tre roverelle oggi esistenti non vengano espiantate. Le opere pubbliche realizzate e le parole per la cittadinanza onoraria pronunciate dal precedente Zini Vito e a seguire da Sereni Gelindo e Federico Formigini, al grido di Viva il Re, Viva Mussolini, Viva l'Italia, con relativi telegrammi e risposta da parte dell'onorevole Acerbo, sottosegretario al Presidente del Consiglio. Mancavano Morselli, al quale era morto un figlio, mancava il consigliere Marasini, al quale era stata rapita la madre, mancava il conte Anton Ferrante Boschetti, al quale era morta la suocera. Ci siamo chiesti quale valore giuridico possa avere questo atto a distanza di tanti anni. La storia ha già espresso il suo giudizio sia del bene che del male. Ma nonostante sia morto, voi continuate ad averne una tremenda paura dopo tre quarti di secolo passati. Il 24 aprile 2015 avevo presentato una mozione discussa poi a giugno in Consiglio Comunale, dove richiamavo le seguenti parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, pronunciate al Teatro La Scala di Milano. Alcuni lo sanno, ma ripetite iuvant. Il significato della resistenza va declinato in termini non restrittivi o settari, non condizionati da esclusivismi faziosi. Il 25 aprile non è solo la festa della liberazione, ma è la festa dell'unificazione d'Italia. In quell'occasione avevo chiesto al sindaco di deporre un mazzo di fiori con le modalità che lui preferiva, di giorno, di notte, quando voleva, anche sulla tomba di Luciano e Maria Luisa Pallotti, due bambini innocenti di 14 e 12 anni, nati e cresciuti a San Cesario, con ancora i suoi parenti qui a San Cesario e che riposano nella cappella in fondo a sinistra del nostro cimitero. Furono orrendamente trucidati con la loro famiglia a San Damaso da partigiani di quel posto. La risposta è stata no e io, che ho sempre partecipato con voi alle celebrazioni del 25 aprile, anche contro il parere contrario di chi politicamente mi sostiene, in presenza di questo vostro rifiuto, dichiarai che non avrei mai più preso parte alla vostra festa della liberazione. Ma quei due bambini e della loro famiglia dovresti iniziare a parlare delle scuole del nostro comune, se desiderate veramente arrivare all'unificazione del nostro comune e dell'Italia. San Cesario venne liberato il 22 aprile 1945. Ma la notte precedente, quella tra il 21 e il 21 aprile, quando le forze alleate erano a Piumazzo, due soldati tedeschi vennero tenuti giù col forcone nel pozzo nero del caseggiato a ridosso dell'oratorio delle fosse e affogati negli escrementi. Hans e Paul, poi sepolti nel nostro cimitero, e il Comitato di Liberazione Nazionale rilasciò una dichiarazione non del tutto convincente, visto che la cittadinanza mormorava. E qualcuno scriveva, ci sono pagine delle cose scritte di allora. Furono riesumati il 1 luglio 1962, assieme a un terzo soldato tedesco fucilato dal plotone nel bosco di Villa Boschetti, di Villa Bosi. Le salme dei tre soldati andarono in Germania. Ma perché 61 prigionieri tedeschi e polacchi? I nomi fanno parte di un elenco che ho già pubblicato, cioè quelli che si arresero e non scapparono assieme agli altri, vennero consegnati il 22 aprile, quella stessa sera, dal sergente Seigenari al comandante americano del CCBIPW, non lo so pronunciare, e altri 5 prigionieri il 3 maggio. Ma Hans e Paul vennero uccisi in quel modo orrendo. Perché? C'era chi sosteneva che fosse stato fatto perché non parlassero, un fatto che sicuramente non fa onore alla resistenza di San Cesario. L'11 giugno 1945 a Sant'Anna venne rinvenuto cadavere il commerciante Arcangelo Iervolino di 36 anni, residente a San Gennariello di Ottaviano, il quale, passando da Castelfranco per andare a Milano, ebbe un incidente d'auto e fu ricoverato in ospedale. Quando uscì fu avvicinato dalla polizia partigiana e sparì con i soldi. La moglie, Gianna Bifulco, dopo aver intentato vanamente il processo penale, chiese di recarsi al cimitero dove il marito era stato sepolto. Le venne sconsigliato di venire a San Cesario. Il certificato di morte le fu consegnato davanti alla prefettura di Modena, perché la zona era ritenuta ancora pericolosa. Altro fatto che sicuramente non fa onore alla resistenza di San Cesario. Dove finì il grano conservato nell'ammasso allestito dell'ex cinema comunale, abbandonato dai tedeschi in fuga, Zanoli? Il Comitato di Liberazione Nazionale incassò 65.000 lire dalla vendita di prosciutti. Zanoli, ascoltami, e donò al comune circa 78.000 lire dopo la vendita di altri prodotti. Ma tutti quei prosciutti perché stavano in mano ai partigiani e perché non sono stati restituiti ai legittimi proprietari? C'è un diario di un noto amministratore comunale, direi un vice sindaco, controfirmato in ogni pagina, che racconta la sua verità. Ti sto guardando. C'è il poemetto in rima di Gustavo Sola, il Corsaro, che ne afferma altre. Sui tragici fatti che portarono alla morte di Gabriella degli Esposti e dei suoi compagni di sventura, ai quali tributiamo onore, rispetto, riconoscenza e umana pietà, chiediamo un consiglio comunale come questa sera. Anche per chiarire i motivi per cui la pubblicazione, questa, così si vede bene, la pubblicazione edita in forma congiunta dai comuni di San Cesario e Castelfranco, la memoria e la giustizia, il caso Schiffman, cronaca di un eccidio e relativo CD-ROM, questo qua dietro, sia stata tolta dalla consultazione e dalla circolazione, considerato che la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale, non dovete ridere, comunque fate, nel Tribunale di La Spezia, pagina 28, nella relazione di consulenza tecnica sui fatti commessi a San Cesario il 14 dicembre 1944, indica che nel proseguimento delle indagini ulteriori elementi utili potrebbero essere ricavati, estendendo la ricerca dei documenti anche dell'archivio comunale di San Cesario sul Panaro, e molta importanza avrebbe anche il reperimento, impossibile, di due dei testimoni chiave, cioè Gelati Aldo e Baroni Oliviero. Studiate, Zanoli, signor Zanoli. Una storia terribile, quella di Gabriele e dei suoi compagni di sventura, tra i quali un ragazzo di 16 anni che nessuno ricorda mai, portata nelle scuole di ogni ordine e grado, ma con errori grossolani e fantasiose ricostruzioni di un espianto in riva al Panaro, quando non era ancora stata inventata l'incubatrice, di presunti adozioni del feto da parte di Schiffman, di sorelle probabili in Germania, della mamma di Gabriella che non perdonerà mai il genero e non lo vorrà mai più in casa. Questa è la figlia che lo scrive. Un uomo che lascia morire la moglie al posto suo, condannato per la sua appartenenza alla banda Bottazzi che gli costò la galera e la radiazione del PC, che poi dichiara una storia completamente diversa ed è scritta qui nel libro del comune al comando alleato e al comando dei carabinieri. Tutti i documenti d'archivio del comune di San Cesario. Un libro di 655 pagine con una grossolana dimenticanza, lo dico per chi ascolta. Augusto Reverberi, il famoso zio Vanei, attorno al quale gira gran parte del libro, è l'unico a fare il riconoscimento della salma, e questo è scritto nel libro, nei documenti del comune, di Gabriella nel nostro cimitero. Lui ha visto queste foto, le vedete? C'è anche Gabriella qua in mezzo. Lui ha visto, ma quel libro di 655 pagine non racconta una sola parola di questo. Raccontano invece i documenti d'archivio di San Cesario e Castelfranco, che contribuirebbero a fornire una base di lettura e un'analisi dei fatti più oggettiva. Questo è un invito soprattutto per Carpi Comics. Gerardo Boschetti, ultimo conte di San Cesario, poi ho finito, sui ricatti e le minacce di morte fatte al nonno conte Anton Ferrante Boschetti, il quale fu costretto a pagare 300.000, poi 100.000, poi 600.000, poi chilogrammi 32 di lana e infine 1.000.000 senza nessuna ricevuta. E scrisse, finiti a chi? C'è qualcuno che deve studiare. Scrive, per un caso del tutto fortuito, venne a sapere che il nonno era stato vilmente ricattato dai partigiani comunisti, questa volta lo allego, dai partigiani comunisti di San Cesario, che tramite il loro portavoce, signor, stavolta dico puntini puntini, tentavano di estorcere ingenti somme di denaro da destinare al loro movimento politico. A un eventuale rifiuto e una dilazione dei pagamenti, questi valorosi combattenti avrebbero risposto sterminando tutta la famiglia a tempo opportuno. Quando mise al corrente il nonno, che sapevo quanto stava succedendo, mi fece giurare che non avrei mai rivelato a nessuno un segreto che avrebbe potuto costare la vita di tutti noi. Volle in un monumento di profonda angoscia che mi fosse ben presente, come in qualsiasi momento, i comunisti, capaci delle peggiori nefandezze, avrebbero potuto vendicarsi. Poi esternò la sua volontà di pagare, anche facendo debiti, che sarebbero costati sacrifici a tutti per molti anni, parlo di 1.000.000, dove non c'è la firma, ma nell'assoluta certezza che il suo primo dovere fosse quello di proteggere la vita di tutta la sua famiglia. Terminò dicendo, mai mi sarei aspettato, dopo essermi opposto al fascismo con tanta tenacia, di doverlo rimpiangere come male minore rispetto ad una possibile vittoria comunista. Questa per me è una amara sconfitta. Questa volta l'allego. Grazie, ho finito.
Grazie, consigliera Rosi. Prima chiedo di mettere il microfono. Sentite bene. Prima di dare la parola all'intervento successivo, vi chiederei la cortesia, visto che siamo comunque in un consiglio comunale, se è possibile di non parlare direttamente agli altri consiglieri, ma di parlare a tutto il consiglio e possibilmente ai cittadini che ci ascoltano e guardano. Grazie. La parola al consigliere Piccinini.
Sì, diciamo che secondo me a Mussolini direi che a questo punto sì, chi l'avrebbe mai detto che gli sarebbe stata tolta la cittadinanza onoraria, e vorrei anche, mi piacerebbe sapere quanto per lui poteva essere importante che il Consiglio Comunale di San Cesario gli conferiva la cittadinanza onoraria. Sicuramente lo sarà stato per il Consiglio Comunale di San Cesario di allora, e dopo io entro nel merito, cerco di interpretare quelle che sarebbero state, secondo me, le ragioni che hanno portato un Consiglio Comunale di San Cesario a conferire un'onorificenza a Benito Mussolini. Ed è il motivo per cui noi voteremo contro. Il motivo per cui noi voteremo contro è legato alla mia interpretazione, alla nostra interpretazione, delle ragioni per cui un Consiglio Comunale di San Cesario è arrivato a conferire questa onorificenza, la cittadinanza onoraria a Mussolini. Quindi chi l'avrebbe mai detto? Mussolini l'avrebbe mai detto che gli sarebbe stata tolta una cittadinanza onoraria 97 anni dopo? Poi stasera apprendo anche che Gabriella degli Esposti è diventata quasi un'icona delle femministe. Chi l'avrebbe mai detto? Gabriella degli Esposti che sarebbe diventata un'icona delle femministe? Perdonatemi il termine icona, lungi da me. Allora, perché mi viene da pensare il Consiglio Comunale allora decise di dare questa onorificenza a Benito Mussolini? Beh, io mi sono data una risposta, ma forse perché conveniva, forse perché dava lustro, forse perché poteva portare benefici, no? Forse perché conveniva allinearsi. Quindi il motivo per cui noi voteremo contro è proprio questo, perché noi vogliamo, come dire, portare ad oggi quello che è successo allora, trasferirlo ad oggi, nel contesto di oggi. Cioè, se un consiglio comunale decide di votare la cittadinanza onoraria a Mussolini, quando magari Mussolini non so quanto glielo poteva interessare, e forse perché, ripeto, voleva allinearsi, manifestarsi come, cioè, dentro un sistema. Allora, chiediamoci se anche oggi, da parte delle istituzioni, non ci sono comportamenti di questo tipo da parte di noi, delle figure istituzionali. Perché nel momento in cui viene meno il ruolo di una figura istituzionale, cioè nel momento in cui una figura istituzionale si allinea a quello che conviene, a quello che è il potere in quel momento, anche una figura istituzionale di un Consiglio Comunale di San Cesario. Chiaro? E beh, si crea, secondo me, rischia di crearsi quel substrato, quel terreno fertile su cui prosperano le cose che mi avete detto adesso. Perché se ci sono omicidi, furti, se viene tolta la libertà, se ci sono atti di squadrismo, che fino a prova contraria non sono legali, ma vengono lasciati passare, è perché qualcuno evidentemente laddove doveva vigilare, doveva frenare, reprimere, ho detto la parola reprimere, gli atti illegali, evidentemente non l'ha fatto. Cioè qualcuno non ha esercitato il suo ruolo. Perché? Perché conveniva. Perché evidentemente conveniva, così come conveniva dare al Consiglio Comunale di San Cesario, e mi scappa da ridere, la cittadinanza onoraria a Mussolini. Allora cerchiamo di, come dire, celebriamo la resistenza per l'amor di Dio, ma io ho sempre detto vorrei non dovermi liberare più. Cioè vorrei che tutto quello, cioè non arriviamo a, io non vorrei più celebrarne di resistenza, l'ho detto anche in altri consigli comunali dedicati alla resistenza, e vorrei che nemmeno si celebrassero, ma non perché avrei voluto che non avessimo dovuto arrivare a celebrare una resistenza, perché non c'era stato nulla, come quando io dicevo a proposito del andrà tutto bene, ma anch'io avrei voluto che fosse andato tutto bene l'anno scorso quando comparivano quei cartelli andrà tutto bene, in realtà non è andato tutto bene. E il rischio è che qualcosa continui a non andare bene di quello che avete citato. Perché? Perché purtroppo sono i comportamenti concreti che tornano a non andare bene. Di chi? In primis le figure istituzionali. Poi ci mettiamo anche i cittadini. Ma i cittadini che cosa? Cioè, diciamocelo tutti, si dice sempre ma il cittadino si disinteressa della politica, rinuncia a seguirla, ma A volte lo si può anche capire. Lo si può anche capire non perché qui si sente dire ah, ma adesso i partiti della destra stanno crescendo, sta crescendo il fascismo di nuovo, sta tornando. Proviamo a chiederci perché. Andiamo a vedere la storia e cosa può succedere, cosa capiamo dalla storia. Andiamo a prendere proprio quel contesto di cui stiamo parlando stasera, che il fascismo è nato, è cresciuto dopo la guerra, con una crisi economica, quando c'era una crisi economica, probabilmente della gente delusa, allora addirittura la fame, oggi insomma la fame, attenzione, c'è anche, sta crescendo, le famiglie bisognose e la fame stanno crescendo, Quindi non è che si rischia di ricreare quel contesto che c'era allora. Ce lo stiamo chiedendo? Noi che siamo figure istituzionali, noi cosa stiamo facendo per impedire che questo riaccada? Ce lo poniamo come coscienza? Anche perché, a mio avviso, è solo una questione è una questione soprattutto di coscienza e di attenzione all'altro. Questa è la politica. Allora, nel momento all'altro, non solo come persona, poi io metterei anche l'ambiente. Questo non c'era negli anni del fascio, l'attenzione all'ambiente, non mi sembra che ci fosse. Quindi è un argomento nuovo, voi lo sapete, che è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Ambiente come elemento fragile, se non è chiaro. Ambiente come elemento fragile, perché se non lo tuteliamo noi non si tutela da solo, anzi, sì, non si tutela da solo. E le ripercussioni sono su di noi. Quindi chiediamoci se, invece, ok, va bene parlare di quello che è successo, ma concentriamoci su quello che, sulla situazione che è adesso. E io direi che non è togliendo un'onorificenza Mussolini, una cittadinanza Mussolini, che si combatte il fascismo, perché si devono combattere i comportamenti, si deve combattere qualcosa che sta crescendo, partendo prima di tutto a fare un'analisi di quello che siamo noi, visto che abbiamo scelto di fare consiglieri comunali, di rappresentare della gente. E non si dia sempre la colpa, ma la gente adesso va a destra, ma la gente adesso si disinteressa. Per forza, se trova qualcuno in cui non si riconosce più, che credeva che l'avrebbe rappresentato in un certo modo, ma adesso non lo rappresenta più, che cosa può fare la gente? Chi glielo fa fare di mettersi lì? Sì, adesso mi faccio sentire. Quindi soprattutto dalle istituzioni che deve venire il controllo affinché non succeda più quello che è successo. Poi se per voi è così importante, sì, sicuramente ve lo riconosco, da un punto di vista mediatico è stato indovinatissimo, Però, insomma, sì. Allora io, se è vero che da un punto di vista mediatico è stato indovinatissimo, approfitto di questa occasione per dire che è proprio con la coerenza nei confronti di quei principi di cui avete parlato voi, per i quali noi ci siamo candidati in Consiglio Comunale, penso, tutti quanti, no? A fare gli amministratori. E la coerenza nei confronti di questi principi che sono la legalità, sempre ci dobbiamo muovere partendo da delle leggi. Nel momento in cui una legge, ma non è così, io quante volte, scusate, mi sono trovata a leggere dei documenti e dire, ma come? Ma la legge dice così. No? Non è vero? Faccio un esempio, se volete. Parliamo del posto di Altolà? Voi dite ancora l'ambiente. Sì, allora, attenzione, perché proprio dal pian piano, ma sì, lasciamo perdere, accomodiamoci, vabbè, dai, cerchiamo mettiamoci da, ma sì, ma dai, passiamo sopra, andiamo oltre. E proprio quando si inizia a dire andiamo oltre, passiamo sopra, pian pianino si passano sopra cose, insomma, di limitata entità, magari su cui si può soprassedere, si soprassiede, poi dove si arriva? E poi evidentemente la gente arriva che, insomma, cosa posso fare io se chi mi rappresenta lascia che ci siano violenze? Allora, che passino gli squadristi, che devastino le case del popolo. E come ha fatto l'esempio Rosi, se chi mi deve rappresentare, chi deve tutelare la legalità, lascia che ci sia quello che ha descritto Rosi. Quindi è questo. Cerchiamo di non dimenticarlo mai. Perché io sto per dire una cosa veramente banale, banalissima, lo concludo con una grande banalità. Cioè, quello che è stato non è successo perché è stato un evento sopra. No, Mussolini aveva un consenso, l'ha detto anche Rosi. È stato possibile perché si sono create delle condizioni, a partire dall'uomo, perché l'uomo è così, può diventare così, per cui questo è passato. Cioè, stiamo ben attenti che non si ricreino quelle condizioni. E poniamoci noi il dubbio se siamo veramente coerenti con quello che dovremmo rappresentare e con quello in cui la gente che ci ha votato crede.
Grazie al consigliere Piccinini, la parola al consigliere Melli.
Buonasera a tutti, sarò breve. Faccio solo un breve cenno agli interventi che sono appena stati fatti, parlo ovviamente di quelli dell'opposizione, che mi hanno sinceramente sconcertato. Rimango allibito e sinceramente non ho parole, ma data l'importanza di quello che stiamo discutendo e che dovremmo far votare, sorvolo per dare rispetto al Consiglio Comunale e all'ordine del giorno attuale. Ringrazio tutti i relatori intervenuti nella conferenza che è avvenuta poco fa, li ringrazio sinceramente. E incomincio. Buonasera, quello che stiamo discutendo questa sera e quello che andremo a votare mi riempio d'orgoglio. Certo, si tratta di un atto simbolico, ma da un profondo significato intrinseco. Vogliamo affermare con forza la netta distanza tra i totalitarismi e la libertà. I ma e i forse non devono esistere. La scelta deve essere netta. Con questo atto vogliamo annullare un provvedimento anacronistico per la storia moderna del nostro comune. Vogliamo affermare che noi siamo contro tutto ciò che ha rappresentato il fascismo in Italia e nel mondo. Lo sosteniamo nel nostro modo di vivere quotidiano e nell'operato della nostra amministrazione, da quando i partigiani hanno liberato l'Italia e scritto la Costituzione che per noi è un fatto. I costituenti furono così netti nell'affermare la distanza rispetto al fascismo, da scriverlo subito nel primo articolo della Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica. La lotta per la liberazione fu un movimento di popolo che combatté e si sacrificò per tutti noi. Furono momenti difficili per tutti, con alcuni momenti oscuri, ma tutte le forze libere e democratiche che si coalizzarono contro il regime fascista. Alcune forze di potere, per depotenziare il significato della lotta partigiana e dei valori che vennero affermati, hanno cercato e stanno cercando di attribuirla ad una sola area politica. Questo è profondamente sbagliato. Alla lotta partigiana contribuirono cattolici, comunisti, repubblicani, monarchici, anarchici, liberali e socialisti. Queste forze ebbero il coraggio, una volta battuto il regime, di mettere in secondo piano le idee che li dividevano e creare una meraviglia che è la Costituzione italiana. Non caddero nella tentazione di diventare come i maiali della Fattoria degli animali di George Orwell. Con la revoca della cittadinanza non vogliamo cancellare la storia, perché ciò che siamo diventati è frutto del nostro passato e lo dobbiamo continuare a ricordare e divulgare alle nuove generazioni, in modo tale che non commettano gli stessi errori. La libertà che oggi ci permette di discutere in una sede come questa, di poter liberamente esprimere le nostre opinioni, di non aver paura di esprimere la propria inclinazione sessuale, il proprio credo religioso o di essere discriminato per il luogo di nascita oppure ancora per il colore della pelle, non è un diritto acquisito ed inalienabile. Ce lo dice ciò che sta avvenendo nel mondo e quello che vediamo tutti i giorni sui giornali. Un giorno una persona disse: bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze, perché l'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti. Charlie Chaplin. Tutto ciò predetto, il mio voto personale non può che essere convintamente favorevole a ciò che andiamo a discutere. Viva l'Italia, viva la liberazione e viva i partigiani. Grazie.
Grazie al consigliere Melli, la parola al consigliere Fabbri.
Buonasera a tutti. Volevo condividere anch'io alcune brevi riflessioni che ho fatto in questa occasione che ruotano intorno all'essere antifascista. Revocare la cittadinanza a Mussolini è un atto simbolico a cui vogliamo però dare una forte valenza, perché la nostra comunità alla guerra di liberazione, come già stato ricordato anche dallo storico nella parte precedente, ha offerto un tributo di sangue non indifferente, il tributo di giovani vite da cui è poi nata la nostra democrazia, che va onorata e difesa ogni giorno. Per me essere antifascista significa essere una persona sincera nei confronti della storia. Essere antifascista non è semplicemente una presa di posizione contro la brutalità del fascismo che ha abusato del potere e ha strutturato la sua forza sul sopruso e sull'ignoranza della popolazione. Essere antifascisti è un metodo di analisi della storia, uno strumento di valutazione del passato, affinché quel violento passato non si ripresenti. Essere antifascisti non vuole dire semplicemente essere contro un determinato periodo storico. È evidente che un'affermazione così semplicistica sarebbe a dir poco ridicola. Come se uno dichiarasse di essere contro le guerre puniche, non lo so, oppure contro la guerra dei 30 anni. Certamente l'antifascismo nasce in opposizione all'unica dittatura che abbiamo avuto in Italia ed è stato possibile grazie alla Resistenza. Soprattutto è parte fondante della nostra Costituzione, ma lo è in ragione di valori sempre attuali e oggi più attuali che mai, come il rispetto degli altri a prescindere dall'etnia, dalla cultura e dalla religione, la tutela delle libertà fondamentali, la condanna della violenza, il contrasto al razzismo, alla sopraffazione, all'oppressione. Essere antifascisti per la generazione dei miei nonni, classe 1907 per capirci, o dei miei genitori, classe 1930, significava compiere atti politici che esponevano a rischio di prigione o di morte. Oggi, fortunatamente, grazie a chi nel passato si è battuto ed è morto per questo, abbiamo il privilegio di vivere in una democrazia tutelata dalla nostra Costituzione, scritta dai nostri padri costituenti. Oggi però, come ieri, essere antifascisti significa compiere degli atti politici che vanno nella direzione, che vanno in questa direzione. Per questo sono particolarmente orgogliosa stasera di votare a favore della revoca della cittadinanza Mussolini. So benissimo che si tratta di un atto simbolico, ma questi atti hanno un grosso valore, come ha valore confrontarsi con la storia, e desidero dedicare questo atto politico che farò stasera alla memoria dei membri della mia famiglia che si sono battuti per i valori fondanti della nostra democrazia. Grazie.
Grazie al consigliere Fabbri, la parola al consigliere Cappelli.
Buonasera a tutti. Nel supportare la revoca della cittadinanza onoraria Mussolini, avrei preparato un intervento a seguire alcune considerazioni.
Revocare la Lara, scusa, puoi parlare un po' più forte che si sente piano?
Ditemi se si sente meglio. Ok. Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è un atto doveroso per tutta la popolazione femminile, il cui ruolo fu ridescritto e fu soffocato ogni spinta di emancipazione. A cominciare dal diritto al voto, è un percorso ritroso che le relegò quasi esclusivamente al ruolo di mogli e madri, dato che il fascismo le riteneva persino meno intelligenti. E con un decreto legge del 20 gennaio del 1927 il governo fascista intervenne anche sui salari delle donne, riducendoli alla metà delle retribuzioni maschili, motivando la scelta come segue. L'indiscutibile minore intelligenza della donna ha impedito di comprendere che la maggiore soddisfazione può essere da essa provata solo nella famiglia. Quanto più onestamente intesa, cioè quanto maggiore sia la serenità del marito. Inoltre, il lavoro femminile nel contempo crea due danni, la mascolinizzazione della donna e l'aumento della disoccupazione maschile, perché la donna che lavora si avvia alla sterilità, perde fiducia nell'uomo, concorre sempre di più a elevare il tenore di vita delle classi sociali, considera la maternità come un impedimento, un ostacolo, una catena, e se si sposa difficilmente riesce ad andare d'accordo col marito, concorre pertanto alla corruzione dei costumi, in sintesi inquina la vita della stirpe. Ma il governo fascista non si fermò. non fermò il suo percorso discriminatorio e con un decreto regio del 9 dicembre del 1926 le donne furono escluse dalle cattedre di lettere e filosofia nei licei, poi gli istituti tecnici ed infine le medie, per evitare poi nomine come dirigenti o presidi di istituto e per seguire raddoppiando le tasse scolastiche alle studentesse, scoraggiando così le famiglie a farle studiare. Le condizioni continuarono a peggiorare. Nel 1934 limiterà le assunzioni femminili, stabilendo l'esclusione dai bandi di concorso o riservando loro solo pochi posti, fino a che nel 1938 fisserà un limite dell'impiego del 10% negli uffici pubblici e privati. Vennero poi istituiti i ruoli della donna. Poteva lavorare come dattilografa, addetta alla telefonia, la raccolta di elaborazioni dati, annunciatrice radio, cassiera, commessa di vari negozi per il sostentamento delle famiglie e ovviamente nei campi, in quanto l'impiego era stato ritenuto tale. Giovanni Gentile disse: nella famiglia la donna è del marito ed è quel che è in quanto è di lui. Noi coralmente ripudiamo ogni pensiero, ideologia discriminatoria di genere razziale praticata per troppi anni contro la categoria femminile, che da sempre sostiene la famiglia e l'economia. Persino l'approccio medico-assistenziale fu rimodulato dal governo fascista, che stabilì il manicomio per le donne che non seppero adattarsi agli stereotipi culturali del regime, sottraendosi a ruoli tradizionali che venivano imposti, come quello materno, e come tali venivano nominati madri contro natura, oppure perché manifestavano la loro sessualità in un modo definito esuberante. Altre invece finirono rinchiuse, perché manifestavano un disagio post-violenza sessuale o per nascondere una gravidanza indesiderata. È stata la resistenza a riscrivere il ruolo della donna, le quali scelsero radicalmente da sole di appartenere al movimento, indipendentemente dalla decisione del marito. Il ruolo cambiò la donna e generò la donna resistente, che era lavoratrice, autonoma e perno stesso della famiglia. Tuttora, nella pandemia in corso, sono le donne di nuovo le anime resistenti, che nonostante stiano pagando il prezzo più alto nel mondo del lavoro, in termini di occupazione, consentono la gestione dei figli nelle didattiche a distanza. Con la loro capacità organizzativa e la tenacia hanno permesso il funzionamento del sistema. Revocare la cittadinanza onoraria a colui che ha umiliato e discriminato l'identità delle donne è un dovere nel confronto dei nostri avi, che hanno vissuto questi soprusi. È una dichiarazione di umanità e di diritti civili per tutte le nuove generazioni che porteranno avanti tutto questo con valore. Prima di concludere, prima si è parlato di coerenza, cioè quanto noi, col nostro operato di amministratori, col nostro ruolo politico, diffondiamo valori e atteggiamenti che siano meritevoli della stima di chi ci dà il voto ed esprimano questo senso di onestà e di esempio. E con una scelta del genere io mi ci ritrovo molto e sono onorata di poter partecipare a questa votazione. Grazie.
Grazie al consigliere Cappelli. La parola al consigliere Venturelli.
Buonasera a tutti. Solo una breve riflessione anche da parte mia. Io penso anzitutto che era davvero sufficiente ascoltare l'incontro che ha preceduto questo consiglio per cogliere davvero tutto il senso e le ragioni storiche di questo consiglio. Per cui davvero ci tengo a ringraziare il sindaco e l'assessora per averlo organizzato, ovviamente tutti i relatori, e ringrazio davvero tutti i consiglieri del nostro gruppo per gli interventi così sentiti, autentici, di grande contenuto, con cui sosteniamo questa iniziativa. Il messaggio politico che vogliamo mandare è molto chiaro è liberante, è un messaggio che vuole unire la nostra comunità ed è un messaggio forte, credo, soprattutto verso i più giovani. San Cesario, con questo atto, simbolico ma anche concreto e doveroso, ancora una volta dice no al fascismo, ma anche ai suoi rigurgiti, a cui purtroppo oggi assistiamo in nuove forme sui social, nelle piazze, in certi circoli di estrema destra. Dobbiamo sempre studiare e anche accettare la storia, riconoscere gli errori e le tragedie del passato, ma senza se e senza ma, per portare avanti la memoria e l'impegno sui valori della resistenza, dell'antifascismo, della democrazia, della libertà che ci uniscono davvero. Grazie.
Grazie Venturelli, la parola consigliere Formentini.
Buonasera a tutti quanti. Allora, io ho preparato un discorso, qualche riga da dire.
Ma... microfono un po' più vicino, per favore, sente piano.
Mi sentite adesso?
Meglio, grazie.
Avevo preparato un discorso da poter introdurre, da dare un'ennesima lettura, sfaccettatura a questo Consiglio, ma mi rendo conto che se da una parte, grazie agli interventi dei miei colleghi che mi hanno preceduto, è diventato praticamente superfluo, da quell'altra mi trovo degli interventi dell'opposizione che sinceramente, come diceva Lorenzo, mi hanno spiazzato e mi hanno fatto riflettere ulteriormente che, al contrario di quello che dice Piccinini, dobbiamo a maggior ragione ricordare queste cose, perché è proprio l'opposto di quello che ha detto lei, che serve una cosa del genere, che serve ricordare un simbolo del tutto, che può essere del tutto formale, come è la cancellazione della cittadinanza onoraria a Mussolini. Perché adesso lei ha fatto un volo pindarico molto sottile che io ho percepito, non sono tutti balzani quelli che ascoltano, quindi ha fatto un volo pindarico su un accenno alla legalità, sul fatto che un regime può nascere dal permissivismo della legalità, nel quale si innestano i cattivi costumi che portano ai cattivi comportamenti e nei quali si possono instaurare violenze e regime. Questo in sostanza è quello che ci ha voluto dire. Ecco, e ha fatto un brutto paragone, un orrendo paragone con dei fatti legati a delle presunte situazioni del nostro territorio riferiti probabilmente alla nostra amministrazione. Ora, se lei ha queste certezze, se lei ha percezione di questi lassismi di carattere legislativo e di cognizione di rispetto delle leggi nei confronti del nostro comune, io credo che faccia meglio esplicitarli in modo corretto, evidente e più efficace laddove devono venire contrastati questi cattivi, come dice lei, atteggiamenti, questi permissivismi. Detto questo, passo all'intervento invece che mi ha lasciato basito del buon Zanoli, il quale prima si è lamentato del fatto che non si ricorda abbastanza suo padre. Io non ricordo suo padre, lo conoscevo bene perché io sono un po' più vecchio di lui. E anche mio nonno lo conosceva bene, mia madre lo conosceva bene. I miei nonni, pure loro, sono stati antifascisti. Mia nonna era una staffetta partigiana e mio nonno si è occupato spesso e volentieri di liberare dei prigionieri, visto che lavorava in ferrovia. Non per questo io mi sono sentito di dover rimbrottare il Consiglio Comunale, nel fattispecie la Giunta e il Sindaco, perché non vengono ricordati. Ci dovremmo ricordare di tutti coloro che puntualmente hanno, grazie a loro, contribuito a fare sì che i partigiani o comunque la resistenza avesse potuto avere, diciamo così, un contrasto utile ed efficace contro il fascismo. Staremo qua probabilmente delle ore e mi sento orgoglioso di questo. Passiamo all'ultimo, invece il caparbio storico del consigliere Losi, il quale ha fatto una disamina completissima, dettagliata, ricca di nomi, eccetera, eccetera, che casualmente abbiamo potuto riscontrare e verificare anche noi stessi se avesse fatto parte anche lui dell'incontro che c'è stato un'ora prima con l'intervento storico dell'Istituto Storico di Modena, che ha fatto praticamente una disamina di molte parti di quelle che lui ci ha ripetuto in Consiglio Comunale. Vorrei solo ricordare anche qua, con poche parole, perché voglio dire, potremmo metterci qua a parlare per degli anni sul discorso, da una parte i fascisti, dalla parte gli antifascisti, dalla parte di coloro che hanno contrastato il fascismo, il regime, il nazismo e tutto quello che ne è conseguito. È molto semplice la differenza. C'era un regime, c'era lo Stato che era un regime di diritto, nel senso che si era instaurato con un voto, come dice lui, col consenso popolare, vero o falso che fosse, comunque poteva anche essere indotto, ma siamo d'accordo, con il consenso popolare, e da questo regime che è diventato lo Stato di diritto di un regime, quindi uno Stato fascista, che ha preso le redini di un paese il quale ha perpetrato una dittatura a tutti gli effetti. Il contrasto da parte di, come le chiama lui, bande che sono al limite dei banditi, del banditismo, riconoscendoli in alcuni partigiani delle presunte nefandezze, sono il risultato di questi confronti, di un'esasperazione che chiaramente adesso non possiamo verificare perché siamo ben lontani da quello che accadde allora. Ma le persone in quei momenti lì, non voglio giustificare nessuno, non mi si mette in bocca delle parole particolari, le persone che si trovarono a contrastare questo regime hanno potuto farlo nel buono e nel cattivo, nel modo cattivo. Chiaro che ovviamente sono tutti esseri umani, alcuni hanno reagito correttamente, altri non hanno reagito non correttamente, ma dall'altra parte non c'era una banda di banditi, c'era lo Stato, c'era la dittatura, c'è un sistema distribuito di cui abbiamo praticamente si è stata coinvolta il mondo intero, diciamo, se lo possiamo estendere alla guerra, al conflitto mondiale, lo estendiamo al mondo intero. Quindi la differenza sostanziale passa da lì. Ultima cosa, che è quello che io ho ripetuto, molti dei miei colleghi l'hanno già sentito, è il discorso dei regolamenti col fascismo. In Italia, a differenza della Germania che ha avuto un processo di Norimberga, non si è mai fatto i conti realmente col fascismo e con il regime, perché ovviamente molte parti di questo regime si sono continuate a riconoscere anche successivamente alla caduta del 45. Quindi con il fatto poi che anche ci mettiamo anche che gli italiani sono, diciamo così, storicamente vengono riconosciuti quasi come sì, ma gli italiani però in realtà non erano così cattivi, in realtà non erano come i tedeschi, ci siamo sempre dati una patria da buonisti, eravamo soldati però non eravamo, invece ovviamente adesso stanno uscendo pian piano delle revisioni storiche che fanno luce su quegli aspetti in cui noi italiani siamo stati forse peggiori dei tedeschi, ma questo non ce lo siamo mai raccontati, non per ultimo anche il fatto che gli italiani non credono che noi abbiamo perso la guerra non l'abbiamo persa, noi siamo stati non vincitori, siamo stati dei vinti, e come tali abbiamo dovuto sopportare ovviamente la decisione degli altri paesi, fine, non ci sono state altre discussioni. L'Italia la guerra l'ha persa, e l'ha persa in un regime, l'ha persa una dittatura, l'ha persa lo Stato. E qua ha finito, grazie.
Grazie al consigliere Formentini. Non ho altre richieste di intervento. Io nel Piccinini, secondo giro, velocissimo, grazie.
Sì, sì, sono velocissima. No, Formentini, non te le sto a ripetere. Non te le sto a ripetere tutte quelle che ho detto in questi anni, cioè non ti sto dicendo, io ti ho detto che ci sono situazioni inspiegabili alla luce di evidenze, non solo di legalità, cioè come può essere che si siano evolute certe situazioni, che adesso chiaramente non parliamo di squadrismo, non parliamo di questo per fortuna, però io ti ho detto, così come si sono evolute certe situazioni in passato, stiamo attenti a certe situazioni che si evolgono adesso, si sono evolute ad oggi, anche nel nostro comune, pian piano, dicendo beh, vabbè, ti faccio di nuovo gli esempi, cioè non lo so, vogliamo parlare di delle puzze dal 75, vogliamo parlare dei comuni dell'Emiliano Rotondo, e infatti non te li volevo neanche fare, vogliamo parlare di un territorio martoriato dalle cave, vogliamo parlare di opere compensative che erano dovute per accordi e non sono state riscosse, che ti viene quasi da pensare ci siano forti influenze da parte, ok? Mussolini venne anche sostenuto, ricordiamocelo, certo, da chi? Allora, volevo fare una precisazione, perché mi hanno detto che non si è ben capito. Io voterò a favore, noi voteremo a favore di questa delibera. Cerchiamo di spiegarci, perché noi siamo contrari alle ragioni che hanno prodotto questa l'onorificenza al Duce. Chiaro? Scusate se mi sono spiegata male o se mi è venuta male. non per le ragioni che dite voi, ah, questa è una manifestazione di antifascismo, perché per noi la manifestazione di antifascismo la si fa tutti i giorni, la si fa concretamente, a maggior ragione noi che rappresentiamo le istituzioni, nel rispetto della legalità e nella coerenza con i nostri principi. E con quello che andiamo a dire, noi dobbiamo essere coerenti con quello che andiamo a dire, se no la gente rischia che non ci crede più in noi e crede in qualcun altro, ed è libera di farlo, o no. Siamo in democrazia, quindi noi voteremo a favore di questa delibera perché siamo contrari a quello che è stato nel 24, cioè il fatto che sia stata conferita questa onorificenza a seguito di un adattamento, a seguito di un volersi rendere, come dire, di un voler piacere al duce, di un accalappiarsi le simpatie di un duce, sentirsi importanti, magari avere dei favori dall'alto. E chiediamoci se queste situazioni non si ripresentano oggi. Magari c'era qualcuno che voleva diventare, voleva piacere al sistema, perché magari aveva ambizioni. Perché hanno, cioè, mi chiedo cosa gli interessava a un consiglio di San Cesare, da onorificenza del genere al duce. Me lo sono chiesto subito. Chi se ne frega, mi viene da dire. Ci siamo stati, suppongo, tanti consigli comunali allora che manco gli hanno andato questa onorificenza. Perché il consiglio di San Cesare è arrivato a questo? Io voterò contro a quel consiglio, a quella delibera di consiglio comunale, quella del 24. E voterò a favore di questa. Chiaro? Se mi sono spiegata. Ma non per le ragioni vostre, perché per me non è questo una dimostrazione di antifascismo. Votare contro alla cittadinanza è simbolica, simbolica. Ho capito. Ma andiamo più sul concreto e meno sul simbolico. Chiuso.
Grazie. Dicevo, prima di mettere in approvazione, io volevo ovviamente non ripetere, non rifare un intervento, l'ho già fatto, solo due precisazioni che mi sembrano doverose. La prima è che, come sottolineato Formentini, io credo che non si possa accettare che in un consiglio comunale all'amministrazione venga detto che viene dato avanti ad alcune situazioni inerenti alla legalità, quindi riascolteremo la registrazione, poi se riterrò ovviamente mi muoverò di conseguenza. Il secondo passaggio, qui non ho capito se era ironico il tema, relativamente all'abbiamo scoperto stasera che Gabriella degli Esposti è una icona del femminismo. Non l'abbiamo scoperto stasera, l'abbiamo scoperto molto tempo fa. Gabriella degli Esposti è stata una delle fondatrici dei gruppi di difesa della donna ed è stato uno dei motivi per cui dopo il suo martirio fu istituita la divisione Gabriella degli Esposti all'interno della lotta partigiana formata unicamente da donne. Ed è stato uno dei motivi che ha condotto gli studenti e ragazzi delle medie a ideare il monumento di Gabriele dei Martiri del Panaro, che reca, e lo potete, sapete benissimo dove è, sul Greto del Fiume, non proprio per queste ragioni, un volto di donna incastonato nella pietra. Ci tenevo solo a fare un passaggio perché non era stato un'invenzione, una libera interpretazione del mio intervento, ma era, come dire, un passaggio che mi sembrava giusto riportare. Al netto di questi due elementi, io volevo ringraziarvi per tutti gli interventi, al di là delle opinioni che sono state espresse, perché sono stati comunque interventi sentiti e mi ha fatto piacere, insomma, anche lo sforzo che i consiglieri hanno fatto di arricchire oltre misura il proprio, come dire, il proprio contributo a questa serata, e mi fa molto piacere, come dire, non solo averla proposta ma anche averla ascoltata. Tutto ciò detto, lascio alla dottoressa Iannelli le operazioni di voto.
Ok, perfetto. Francesco Zuffi.
Favorevole. Dottoressa, questa non è immediatamente eseguibile?
No.
No, ok. No, chiedo per
un amico.
No, per me.
Scusi.
Favorevole. Sì,
in genere si dice sempre così. Va bene, allora un attimo. Allora, Zuffi, favorevole. Formentini.
Favorevole.
Venturelli.
Favorevole.
Fabri.
Favorevole.
Mereu.
Favorevole.
Melli.
Convintamente favorevole.
Non esiste convintamente favorevole.
Favorevole, allora.
Sono favorevole.
Mi è scappata.
Cappelli Lara.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Bergonzini.
Favorevole.
Piccinini.
Favorevole.
Olivano.
Favorevole.
Rossi Luciano.
Contrario.
Zanoli Mirko.
Favorevole.
Bene. 12 favorevoli, contrario 1, Rossi Luciano.
Confermo, vi ringrazio nuovamente per la partecipazione, ci sentiremo presto, già domani vi manderò una comunicazione per i prossimi impegni che vi avevo anticipato, sia per la capigruppo che per il consiglio. Grazie, buonanotte a tutti.
Buonanotte,
buonanotte a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.
Buonanotte.